Mercoledì 21 ottobre, 29ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Urge distinguere il progetto eterno di salvezza decretato dal Signore nostro Dio in favore dell'uomo e la sua realizzazione nella storia. Questo progetto è tutto manifestato dal Signore Dio al serpente già subito dopo la caduta. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutti il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Genesi 3, 13-15. Ora, questo progetto già manifestato agli inizi del cammino dell'uomo sulla terra dovrà essere realizzato nella concretezza della storia. Sappiamo che Dio, secondo la sua parola, lo realizzerà nella discendenza di Abramo, che è Cristo Signore. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul rito del mare. La tua discendenza si impadronerà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesi 22, 15, 18. Gesù ha operato la redenzione dell'umanità, ma non basta la sola opera di Cristo Gesù perché l'uomo venga liberato dalla schiavitù del peccato e della morte nella quale vive. Sono necessarie altre due cose: l'annuncio del Vangelo e l'invito alla conversione da parte degli Apostoli del Signore, assieme alla fede in Cristo e nel suo Vangelo, da parte di quanti hanno ascoltato il messaggio della vita e della luce. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28, 18, 20. Se gli Apostoli non annunciano Cristo, il suo mistero, il suo Vangelo, e non invitano ogni uomo alla conversione, sono essi responsabili della salvezza che non si compie negli uomini. È una responsabilità eterna. Sono essere responsabili di tutti coloro che si perdono, così l'Apostolo Paolo. Attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciare tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutti i greci, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito come custodi per essere pastore della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno i greci. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Atti 20, 26, 31. Oggi, in modo particolare, gli Apostoli del Signore devono prestare moltissima, anzi somma, attenzione, perché la loro mente non si lasci irretire e conquistare dalle molte ideologie, filosofie, antropologie, sociologie, psicologie, ogni altro pensiero che svuota Cristo, il Vangelo, la fede del grande mistero della salvezza e della redenzione. Oggi gli apostoli del Signore devono porre ogni vigilanza perché non si inabissino anche loro nelle false e bugiarde teorie di questo mondo. Se cadono in queste trappole sataniche, la responsabilità loro è grande. Sono responsabili tutti coloro che si perdono. La responsabilità è individuale. Anche se ogni apostolo e discepolo di Gesù dovesse cadere in questa trappola di morte, spetta ad ogni singolo assumersi la sua responsabilità e svolgere secondo le regole dello Spirito Santo la missione che gli è stata affidata. Ecco l'annuncio che l'apostolo Paolo fa alle genti. Le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Dio ha chiamato ogni uomo già dall'eternità. Ora aspetta ad ogni apostolo del Signore realizzare storicamente questa chiamata. Come si dovrà realizzare? Chiamando ogni singolo uomo perché si converta, crede in Cristo, faccia del Vangelo la sua stessa vita. Leggiamo Efesini 3, 2-12. Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Nessuno si faccia illusioni, nessuno pensi in modo differente, così da rendere nullo il progetto eterno del Signore Dio. Non c'è salvezza, non c'è liberazione, non c'è redenzione dalla schiavitù del peccato e della morte, se non in Cristo, per Lui, con Lui nel suo corpo. Nessuno potrà mai accedere al Padre senza la mediazione che non è solo per Cristo, ma è anche in mediazione in Cristo e con Cristo. La mediazione in Cristo è per Cristo e mediazione nel suo corpo, per il suo corpo, con il suo corpo che è la Chiesa. La rivelazione dello Spirito Santo fatta giungere a noi per mezzo dell'Apostolo Paolo è divinamente eloquente, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Ma oggi a cosa stiamo assistendo? Oggi molti discepoli di Gesù, avendo rinnegato questa purissima fede in Cristo Signore e nel ministero di mediazione della Chiesa, sono trasformati in difensori della schiavitù, del peccato e della morte, e con sofisticati ragionamenti, frutto del peccato nel loro cuore, annunciano la pesante eredità di Adamo come vera legge di libertà, legge di vera umanità, legge di salvezza. Così la fede in Cristo Gesù, anziché annuncio di salvezza e di liberazione dell'uomo dal peccato e dalla morte, è stata trasformata in strumento di legalizzazione di ogni corruzione della natura. Così facendo si è aperta la porta dell'inferno e ad ogni istinto di peccato dell'uomo si è dato diritto di abitare nel Vangelo. Anzi, si sta ponendo il Vangelo a difesa e a giustificazione di ogni istinto di peccato. Le tenebre sono innalzate a luce e l'immoralità a santità. Lettura del Vangelo. Un tempo la nostra fede insegnava i novissimi morte, giudizio, inferno, paradiso. Ecco un brano del capitolo 7 del libro del Siracide. Esso ci aiuta a comprendere la verità sui novissimi o sulle ultime cose. Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che esse ti hanno generato. Che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza che ti ha creato e non trascurare i suoi ministri. Temi il Signore e onori il sacerdote, dagli la tua parte, come ti è stato comandato. Primicie, sacrifici di riparazione, offerte delle spalle, vittime di santificazione e primicie delle cose sante. Anche al povero tende la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione. La tua generosità si estende ad ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua pietà. Non evitare coloro che piangono e con gli afflitti mostrati afflitto. Non esitare a visitare un malato, perché per questo sarai amato. In tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato. Siracide 7, 27, 36. Ricordati che dopo la tua morte sarai sottoposto a giudizio, che sarà o di morte eterna o di vita eterna. Sarà di vita eterna se avrai camminato nella legge del Signore. Sarà di morte eterna se invece avrai perseverato nelle trasgressioni e sarai morto nell'ingiustizia e nella impietà. Poiché oggi abbiamo, contro la parola del Signore e la sua santa rivelazione, rinnegato e abrogato questa verità sul giudizio, a nulla serve vigilare. Ma se a nulla serve vigilare, tanto alla fine la vita eterna sarà per tutti, inutile predicare il Vangelo, inutile mantenere in vita la verità della Chiesa, inutile invitare alla conversione a Cristo. Una sola verità negata, abrogata, rinnegata, e sono aperte le porte per noi di ogni falsità, ogni menzogna, ogni inganno. Se andremo avanti di questo passo, fra qualche anno dobbiamo riaccendere la luce di Diogene e andare per tutto il mondo alla ricerca di un solo vero discepolo di Gesù. Ormai la diga della falsità della menzogna è stata aperta. Parlando in termini spirituali, siamo in una condizione peggiore di quella vissuta ai tempi del diluvio universale. Solo il Signore dall'alto dei cieli potrà pensare qualcosa nella sua sapienza eterna per liberare i cristiani da questa colta di fango, di tenebre, sotto la quale ormai sono sommersi. Ma il Vangelo, essendo parola eterna di verità, oggi ancora una volta ci chiama alla vigilanza. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Perché ci dobbiamo tenere pronti? Perché in ogni istante potrebbe venire la morte e portarci nell'eternità. Appena varcate le soglie del tempo e si entra nell'eternità, ci sarà il giudizio ed esso potrà essere non solo di vita eterna, ma anche di morte eterna. Ma oggi chi crede ancora nella purissima verità del Vangelo? Leggiamo il testo di Luca 12, 39 e 48. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dice per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la relazione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivato, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà in un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che merito gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Nel giudizio eterno, ognuno dovrà rendere conto al Signore di ogni dono di grazia e verità da Lui elargiti. Ciò significa che più si è posti in alto, più si è stati arricchiti dal Signore e più l'indagine per noi sarà rigorosa. Un Papa è giudicato perché Papa, un Vescovo perché Vescovo, un Presbitero perché Presbitero, un Diacono perché Diacono. Così dicasi di ogni altro discepolo di Gesù. Ma anche ogni altro uomo sarà giudicato in relazione ad ogni dono ricevuto, sia dono materiale che dono spirituale. Il ricco cattivo è giudicato perché non ha condiviso i suoi beni con i poveri. Il ricco in materia perché ricco in materia. Il ricco nelle cose dello spirito perché ricco nelle cose dello spirito. Anche questa verità va tenuta sempre presente se vogliamo preparare bene il nostro giudizio eterno. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 25, vi sono narrate tre giudizi: il primo sulla fede non messa a frutto, il secondo sui talenti non vissuti secondo la volontà del padrone, il terzo giudizio sulla nostra capacità di bene non vissuta secondo verità. Chi ha ricevuto molti beni dovrà rispondere per molti beni, chi ne ha ricevuto pochi dovrà rispondere per pochi. Poiché oggi questa verità sul giudizio di ultimo viene da tutti negata, ognuno si prende la licenza di vivere come gli pare. Negando la nostra responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini, anche il peccato oggi viene dichiarato cosa buona e santa. Ma così facendo abbiamo trasformato la religione della vita in religione della morte, la religione della grazia in religione del peccato, la religione della salvezza e della redenzione in religione di ogni schiavitù. La religione della vittoria su ogni istinto di peccato, in religione della sottomissione della verità di Dio alla legge dell'idolatria e della grande immoralità. Madre tutta santa, aiuta ogni discepolo di Gesù perché crede nella parola del Vangelo, facendo la sua unica legge di pensiero e di azione. Tu ci aiuterai e noi libereremo la religione e la fede in Cristo Gesù dalla schiavitù nella quale si è inabissata, facendola risplendere in tutta la sua bellezza di grazia, verità, vita eterna. Amen.